Ciao papà, sono Katin, vengo dal Vietnam, ho 7 anni e ti voglio presentare la mia famiglia. Lui è il mio papà Dan e lei la mia mamma si chiama Tao e lui è il mio fratellino Bin. Mi piacerebbe tanto sapere qualcosa della tua famiglia e di quando eri piccolo come me.
Qui vicino al Papa. Quando ha finito di parlare, va lì,
esatto. Grazie carissima e genitori, grazie di cuore. Allora hai chiesto come sono i miei ricordi alla famiglia, sarebbero tanti. Volevo dire solo poche cose. Punto essenziale per la famiglia era per noi sempre la domenica, ma la domenica cominciava già sabato pomeriggio. Il padre ci diceva le letture della lettura di domenica da un libro molto diffuso in quel tempo in Germania, dove erano anche spiegati i testi. Così cominciava la domenica e entravamo già nella liturgia in atmosfera di gioia. Prossimo giorno siamo andati alla messa. Io sono a casa vicino a Salisburgo, quindi abbiamo avuto molta musica, Mozart, Schubert, Haydn. E quando cominciava il Kyrio era come se si aprisse il cielo. E poi a casa era importante naturalmente il grande pranzo insieme. E poi abbiamo molto cantato. Mio fratello è un grande musicista, ha fatto delle composizioni già da ragazzo. Per noi tutti, così tutta la famiglia cantava. Il papà suonava la cetra e cantava. Sono momenti indimenticabili. Poi abbiamo fatto naturalmente insieme viaggi, camminate, eravamo vicino a un bosco e così camminare nei boschi era una cosa molto bella, avventure, giochi, eccetera. Con una parola eravamo un cuore anima sola con tante comuni esperienze, anche in tempi molto difficili perché era tempo poi della guerra, prima della dittatura, poi della povertà. Ma questo amore reciproco che era tra di noi, questa gioia anche di cose semplici, era forte, così si poteva superare, portare anche queste cose. Mi sembra questo era molto importante, che anche cose piccole hanno fatto gioia perché si espresse così il cuore dell'altro e così siamo cresciuti nella certezza che è buono essere un uomo, perché vedevamo che la bontà di Dio si rifletteva nei genitori e nei fratelli. E per dire la verità, se cerco di immaginare un po' come sarà in paradiso, mi sembra sempre il tempo della mia giovinezza, della mia infanzia, così in questo contesto di fiducia, di gioia, di amore, eravamo felici e penso in paradiso dovrebbe essere simili come era nella mia gioventù. In questo senso spero di andare a casa andando verso l'altra parte del mondo.
Santità, siamo Fare e Serge. Veniamo dal Madagascar. Ci siamo conosciuti a Firenze, dove stiamo studiando. Io ingegneria e lei economia. Siamo fidanzati da 4 anni e non appena laureati sogniamo di tornare nel nostro paese per dare una mano alla nostra gente, anche attraverso la nostra professione.
I modelli familiari che dominano l'Occidente non ci convincono. Ma siamo consci che anche molti tradizionalismi della nostra Africa vadano in qualche modo superati. Ci sentiamo fatti l'uno per l'altro, per questo vogliamo sposarci e costruire un futuro insieme. Vogliamo anche che ogni aspetto della nostra vita sia orientato dai valori del Vangelo. Ma parlando di matrimonio santità, c'è una parola che più di ogni altra ci attrae e allo stesso tempo ci spaventa e per sempre.
Cari amici, grazie per questa testimonianza. La mia preghiera vi accompagna in questo cammino di fidanzamento e spero che potete creare con i valori del Vangelo una famiglia per sempre. Lei ha accennato a diversi tipi di matrimonio. Conosciamo questo mariage coutumier dell'Africa e il matrimonio occidentale. Anche in Europa, per dire la verità, fino all'Ottocento c'era un altro modello di matrimonio dominante come adesso. Spesso il matrimonio era in realtà un contratto tra clan, dove si cercava di conservare il clan, di aprire il futuro, di difendere le proprietà, eccetera. Si cercava l'uno per l'altro da parte del clan, sperando che sarebbero adatti uno per l'altro. Così era in parte anche dei nostri paesi. Io mi ricordo in un paese piccolo dove sono andato in scuola, era in gran parte ancora così. Ma poi dall'Ottocento segue l'emancipazione dell'individuo, la libertà della persona, il matrimonio non è più basato su volontà di altri, ma sulla propria scelta, precede l'innamoramento e diventa poi fidanzamento, più diventa poi matrimonio. In quel tempo tutti eravamo convinti che questo è il modello giusto, unico giusto, e che l'amore di per sé garantisce il sempre, perché l'amore è assoluto, vuol tutto, e quindi anche la totalità del tempo è per sempre. Purtroppo la realtà non era così. Si vede che l'innamoramento è bello, ma forse non sempre perpetuo. Così come è, il sentimento non rimane per sempre. Quindi si vede che il passaggio dell'innamoramento al fidanzamento, al matrimonio, esige diverse decisioni, esperienze interiori. Come detto, è bello questo sentimento dell'amore, ma deve essere purificato, deve andare in un cammino di discernimento, cioè devono entrare anche la ragione e la volontà, unirsi sentimento, ragione e volontà. Nel rito del matrimonio la Chiesa non dice sei innamorato, ma vuoi, sei deciso, cioè innamoramento deve divenire vero amore coinvolgendo la volontà e la ragione in un cammino che è quello del fidanzamento, di purificazione, di più grande profondità, così che realmente tutto l'uomo, con tutte le sue capacità, con il discernimento della ragione, la forza della volontà, dice sì, questa è la mia vita. Io penso qui spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo, è l'innamoramento, ma non dura fino alla fine. Deve venire un secondo vino, cioè deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo che diventa realmente secondo vino è più bello, migliore del primo vino. E questo dobbiamo cercare. E qui è importante anche che l'io non sia isolato, e l'io e tu, ma sia coinvolta anche la comunità della parrocchia, la chiesa, gli amici. Questa, tutta la personalizzazione giusta, comunione di vita con altri, con famiglie che si appoggiano l'una all'altra, è molto importante, e solo così, in questo coinvolgimento della comunità, degli amici, della Chiesa, della fede, di Dio stesso, cresce un vino che va per sempre. Auguri a voi!
Calispera! Siamo la famiglia Paleologos. Veniamo da Atene. Mi chiamo Nikos e lei è mia moglie Pania. Loro sono i due nostri figli, Pavlos e Lidia. anni fa con altri due soci, investendo tutto ciò che avevamo, abbiamo inviato una piccola società di informatica. Al sopravvenire dell'attuale crisi economica, i clienti sono drasticamente diminuiti e quelli che sono rimasti dilazionano sempre più i pagamenti. Riusciamo a malapena a pagare gli stipendi dei due dipendenti e a noi soci rimane pochissimo. Cosicché, per mantenere le nostre famiglie, ogni giorno che passa resta sempre meno. La nostra situazione è una tra le tante, tra milioni di altre. In città, la gente gira a testa bassa. Nessuno ha più fiducia di nessuno. Manca la speranza.
Anche noi, pur continuando a credere nella provvidenza, facciamo fatica a pensare ad un futuro per i nostri figli. Ci sono giorni e notti, Santo Padre, nei quali viene da chiederci come fare a non perdere la speranza. Cosa puoi dire la Chiesa a tutta questa gente, a queste persone e famiglie senza più prospettive?
Cari amici, grazie per questa testimonianza che ha colpito il mio cuore e il cuore di noi tutti. Che cosa possiamo rispondere? Parole sono insufficienti. Dovremmo fare qualcosa di concreto e tutti soffriamo del fatto che siamo incapaci di fare qualcosa di concreto. Parliamo prima della politica, mi sembra dovrebbe crescere il senso della responsabilità in tutti i partiti che non promettono cose che non possono realizzare, che non cerchino solo voti per sé, ma siano responsabili per il bene di tutti e che si capisca che politica è sempre anche responsabilità umana, morale, davanti a Dio e agli uomini. Poi naturalmente i singoli soffrono e devono accettare spesso senza possibilità di difendersi la situazione come è. Tuttavia possiamo anche qui dire, cerchiamo che ognuno faccia il suo possibile, pensi a sé, alla famiglia, agli altri, in grande senso di responsabilità, sapendo che sacrifici sono necessari per andare avanti. Terzo punto, che cosa possiamo fare noi? Questa è la mia questione in questo momento. Io penso che forse c'è melacci tra città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Noi abbiamo in Europa adesso una rete di gemellacci, ma sono scambi culturali, eccetera, molto bene, molto utili. Ma forse gemellacci in altro senso che realmente una famiglia dell'Occidente, dell'Italia, della Germania, della Francia, prenda responsabilità per aiutare un'altra famiglia, così anche parrocchie, città, che realmente prendano responsabilità, aiutino nel senso concreto. E siate sicuri, io e tanti altri preghiamo per voi, e questo pregare non è solo fare parole, ma apre il cuore per Dio e così crea anche creatività nel trovare soluzioni. Speriamo che il Signore ci aiuti, il Signore aiuti sempre. Grazie.
Viviamo vicino a New York. Mi chiamo Jay. Sono di origine giamaicana e faccio il contabile. Lei è mia moglie Anna e fa insegnante di sostegno. E questi sono i nostri sei figli che hanno dai due che hanno dai 2 a 12 anni. Da qui può ben immaginare, Santità, che la nostra vita è fatta di perenni corse contro il tempo, di affanni, di incastri molto complicati. Anche da noi, una delle priorità assolute è mantenere il posto di lavoro. E per farlo non bisogna badare agli orari. E spesso, a rimetterci, sono proprio le relazioni familiari.
Certo, non sempre è facile. L'impressione, Santità, è che le istituzioni e le imprese non facilitano la conciliazione dei tempi di lavoro coi tempi della famiglia. Santità, immaginiamo che anche per lei non sia facile conciliare i suoi infiniti impegni con il riposo. Ha qualche consiglio per aiutarci a ritrovare questa necessaria armonia? Nel vortice di tanti stimoli imposti dalla società contemporanea, come aiutare la famiglia a vivere la festa secondo il cuore di Dio?
Grande questione, e penso di capire questo dilemma tra 2 priorità. Priorità del posto di lavoro è fondamentale, priorità della famiglia, e come riconciliare le 2 priorità. Posso solo cercare di dare qualche consiglio. Primo punto, ci sono imprese che permettono quasi qualche extra per le famiglie, giorno di compleanno, eccetera, e vedono che concedere un po' di libertà alla fine vale bene anche per l'impresa, perché rafforza l'amore per il lavoro, per il posto di lavoro. Quindi vorrei qui invitare i datori di lavoro di pensare alla famiglia, di pensare anche ad aiutare, perché le 2 priorità possono essere conciliate. Secondo punto, mi sembra si deve naturalmente trovare una certa creatività, che non è sempre facile, ma almeno ogni giorno qualche elemento di gioia portare nella famiglia, di attenzione, di rinuncia a proprie volontà per essere insieme famiglia, e di accettare e superare le notti, le oscurità delle quali hanno parlato anche prima, e pensare a questo grande bene che è la famiglia, e così anche nella grande premura di dare qualcosa di bene ogni giorno, trovare una riconciliazione delle 2 priorità. E finalmente c'è la domenica, la festa, spero che sia osservata in America la domenica, e quindi mi sembra molto importante che domenica, giorno del Signore, è proprio come tale anche giorno dell'uomo, perché siamo liberi. Questa era nel racconto della creazione l'intenzione originaria del Creatore, che un giorno tutti siano liberi, in questa libertà per l'uno, per l'altro, per se stessi, sono liberi per Dio. E così penso, difendiamo la libertà dell'uomo difendendo la domenica, le feste come giorni di Dio, e così giorni per l'uomo. Auguri a voi, grazie.
Santità. Come nel resto del mondo, anche nel nostro Brasile, il fallimento matrimoniale continua a aumentare. In qualità di medico e psicoterapeuta familiare, incontriamo tante famiglie, notando nel conflitto di coppia una più marcata difficoltà a perdonare e accettare perdoni. Ma in diversi casi abbiamo riscontrato il desiderio e la volontà di costruire una nuova unione, qualcosa di duraturo, anche per i figli che nascono desta nuova unione.
Alcune di queste coppie di risposati vorrebbero riavvicinarsi alla Chiesa, ma quando si vedono rifiutare i sacramenti, la loro disillusione è grande. Si sentono esclusi, marchiati da un giudizio inappellabile. Queste grandi sofferenze feriscono nel profondo chi ne è coinvolto. Lacerazioni che divengano anche parte del mondo e sono ferite anche nostre, della umanità tutta. Santo Padre, sappiamo che queste situazioni e che queste persone stanno molto a cuore alla Chiesa. Quali parole, quali segni di speranza possiamo dare loro?
Cari amici, grazie per il vostro lavoro da psicoterapeuti per le famiglie, molto necessario. Grazie per tutto che fate per aiutare queste persone sofferenti. In realtà questo problema dei divorzi e dei risposati è una delle grandi sofferenze della Chiesa di oggi. E non abbiamo semplicemente ricette. La sofferenza è grande e possiamo solo aiutare le parrocchie singole di aiutare con queste persone la sofferenza di questo divorzio. Io direi molto importante sarebbe naturalmente la prevenzione, cioè approfondire dall'inizio l'innamoramento in una decisione profonda, maturata, l'accompagnamento durante il matrimonio, che le famiglie non siano mai soli, ma siano realmente accompagnate nel loro cammino. E poi quanto a queste persone, dobbiamo dire, come lei ha detto, la Chiesa li ama, ma devono vedere e sentire questo amore. Mi sembra un grande compito di una parrocchia, di una comunità cattolica, di realmente fare il possibile perché sentino che sono amati, sono accettati. Non sono fuori, anche se non possono ricevere la confessione, l'assoluzione e l'Eucaristia. E devono vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa. Forse se non c'è possibile l'assoluzione e la confessione, tuttavia un contatto con un sacerdote, con una guida dell'anima permanente è molto importante, perché possono vedere che sono accompagnati, sono guidati. E poi anche molto importante che sentono Eucaristia è vera e partecipata se realmente entrano in comunione con il corpo di Cristo, anche senza la ricezione, diciamo, corporale del sacramento, possiamo spiritualmente essere uniti a Cristo nel suo corpo e far capire questo è importante, che realmente trovino la possibilità di vivere una vita di fede con la parola di Dio, con la comunione della Chiesa, e possono vedere che la loro sofferenza è un dono per la Chiesa, perché servono così a tutti, anche per difendere la stabilità dell'amore, del matrimonio, e che questa sofferenza non è solo un tormento fisico e psichico, ma è anche un soffrire nella comunità della Chiesa per i grandi valori della nostra fede. Penso che la loro sofferenza, se realmente interiormente accettata, è un dono per la Chiesa. Devono saperlo, che proprio così servono la Chiesa, sono nel cuore della Chiesa. Grazie per il vostro impegno. Cari amici, voi sapete che noi sentiamo profondamente il nostro dolore, la vostra sofferenza, e soprattutto io prego ogni giorno che finalmente finisca questo terremoto, e noi tutti vogliamo collaborare per aiutarvi. Siete sicuri che non vi dimentichiamo, che facciamo ognuno il nostro possibile per aiutarvi, la Caritas, tutte le organizzazioni della Chiesa, lo Stato, le comunità diverse, ognuno di noi vuole aiutarvi sia spiritualmente nella nostra preghiera, nella nostra vicinanza di cuore, sia materialmente e prego insistentemente per voi. Dio vi aiuti e ci aiuti tutti. Auguri a voi, il Signore vi benedica.